Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi, invece, siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Continuiamo nella lettura del Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 14. Nel capitolo precedente, a conclusione del capitolo precedente, Gesù aveva annunciato il tradimento di Pietro. E da lì a poco succederanno cose terribili. Comincerà a entrare nei giorni della passione Gesù. Quindi, e Gesù vuole un po' rassicurare i propri discepoli. In quel tempo, quindi, l'animo è turbato abbastanza. Quello che doveva essere il discepolo, l'apostolo più vicino al Signore, Pietro, Gesù aveva annunciato che avrebbe tradito. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Li vuole rassicurare. Sa che dopo di lui la vita sarà, lo è già stata e hanno avuto esperienza, ma lo sarà ancora di più. Lo sarà ancora di più, perché non avranno più la possibilità di un'esperienza sensoriale di Gesù. Dovranno recuperarlo attraverso la memoria e attraverso lo Spirito, che li guiderà alla verità tutta intera. Quindi non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Come si fa ad avere fede in Dio? Che Giovanni, al termine del prologo, cioè del primo capitolo, il Verbo era Dio, il Verbo, queste cose qui, dice: Dio nessuno l'ha mai visto. C'è qualcuno tra voi che ha visto Dio in faccia? No, nessuna mano alzata, penso che nessuno l'abbia visto. Allora come facciamo a aver fede in Dio? Noi spesso diciamo: ah, Dio di qui, Dio vuole questo, Dio fa quell'altro. Qualche volta rischiamo di proiettare su Dio le nostre esigenze, le nostre paure, e ci creiamo un Dio in funzione dei nostri pensieri. Facciamo l'opera inversa di quello che ha fatto Dio nei nostri confronti. Ci ha fatti a immagine e somiglianza sua. E invece noi ci creiamo un Dio rassicurante, un Dio che deve fare quello che diciamo noi. Provate a pensare quante preghiere diciamo: ascoltaci il Signore. Ma dobbiamo ascoltarlo noi o Lui deve ascoltare noi? Capite che non che non posso rivolgermi al Signore, ci mancherebbe, ma siamo sempre lì a dire: tu Signore devi fare questo. Poi magari io posso anche ripagarti, ti dico il rosario, ti dico la preghiera, faccio il digiuno, ma questo è un comprare Dio. Facevano così i farisei, e i farisei vengono rimproverati aspramente, violentemente da Gesù. Oggi se uno facesse così nei confronti di un'altra persona andrebbe davanti al tribunale, verrebbe denunciato per diffamazione. Gesù non è l'essere buono buonino, è un essere che ama. Allora dobbiamo fare l'operazione inversa a quella che normalmente noi facciamo. È in Gesù che possiamo vedere il volto del Padre. Ed è molto chiaro, dopo vediamo magari anche Tommaso, no? Filippo
lo interrompe in questo processo dove Gesù li sta rassicurando e dice: sì, ma tu ci parli spesso del Padre, ma faccelo vedere. Beh, sembra una richiesta legittima, no? Se io vi dovessi raccontare, questo è meraviglioso, questo, però portaci, facci vedere. E Gesù ha l'occasione per dire una cosa importante che serve anche a noi, serve a tutti i discepoli di Gesù. Filippo, è da tanto tempo che sono con voi? Beh, in effetti, forse era 2 anni, 2 anni e mezzo, forse quasi 3. Calendari lì dopo sballano un po', non si sa di preciso. Comunque, dai 2 anni ai 2 anni e mezzo, 3. Quindi non è tantissimo. E tu non hai ancora capito la cosa essenziale. Chi vede me vede il Padre. Noi spesso pensiamo che Gesù è come Dio. Però pensate in italiano cosa vuol dire. Che conosco Dio e allora Gesù, conoscendo Dio, so che Gesù è uguale. No, invece bisogna invertire questi due termini. Dio è come Gesù, perché è in Gesù che io posso vedere com'è il Padre. Allora, l'azione di Gesù, i pensieri di Gesù, tutto quello che fa Gesù è ciò che fa il Padre. Perché il Padre e Lui sono una cosa sola. Sono talmente intimi, sono talmente uniti da essere Gesù la manifestazione piena di Dio. Quindi tutto ciò che non è conforme con l'azione, col pensiero di Dio, cioè di Gesù, è da scartarsi. Non appartiene a Dio Padre. E come se, allora dovevo guardare come si è comportato Gesù. Quello è il pensiero di Dio. E Gesù cosa fa? Innanzitutto non fa categorie. Innanzitutto ha sovvertito quello che normalmente anche noi pensiamo, l'alto, il basso, il buono, il cattivo, il meritevole, quello che non merita niente. Da lì poi dobbiamo pensare anche che ci sia un riferimento al Gesù che lava i piedi, che aveva scandalizzato Pietro. Pietro che vede il maestro, anche lui aveva una concezione, il maestro è più alto del discepolo. E anche qui Gesù dice no, chi vuole essere grande deve fare il servo, perché Dio si comporta così. È venuto nell'incarnazione per lavare i piedi alla gente. E se tu vuoi essere di Cristo, vuoi entrare nell'esperienza del Padre, devi lavare i piedi agli altri. Gesù come si è comportato? È stato vicino ai peccatori, non ne ha mai rimproverato uno. Anche se qualcuno dice sì, alla peccatrice, però ha detto vai non peccare più. Ma non era un rimprovero questo. Gli ha detto guarda che se hai scoperto la libertà, tiente la cara, è un dono prezioso. Non ha detto che non ti perdonerò più. Anche perché donne di quel genere lì cosa potevano fare per vivere? Il Vangelo non ce lo dice, è una mia interpretazione, ci mancherebbe, ma è molto probabile, no? Però è diventata una creatura nuova, ha toccato qualcosa di nuovo, ha scoperto che valeva agli occhi di Dio come e forse più degli altri, proprio perché nel bisogno Dio si dà tutto a tutti, però la differenza la fa chi accoglie e chi non accoglie. Se per me essere cristiano significa fare, la tua ricompensa è il fare. Se tu invece come cristiano entri nella relazione con Dio, allora sì, questa relazione ti trasforma. Qualsiasi tipo di relazione ti trasforma. E allora, se io mi relaziono col Cristo, mi trasformo in Cristo. Allora devo imparare a dare da bere agli assetati, senza giudicarli. Devo perdonare i peccatori, devo perdonare me stesso, che non significa posso permettermi di fare qualsiasi cosa, tanto mi perdono, però perdonare la propria sofferenza. Quanti in confessionale dicono non mi sento degno. Ecco, comincia a guarire da questa cosa qui. Sei prezioso agli occhi di Dio. Chi sei tu per non considerare la tua vita? Come fai a non vedere che Dio ti sta amando fino a lavarti i piedi? Ma io soffro. Ho capito. Ma questo non è un ostacolo per Dio a farti arrivare l'amore. A volte anche l'attenzione attraverso i fratelli, se sono generosi e se anche loro entrano in questa relazione col Padre. Quindi il giudizio, no. Io sono nel Padre e il Padre è in me, non c'è confusione. Ma sono in un'unità talmente forte che noi poi diciamo che Dio è uno, siamo monoteisti, eppure in questo Dio ci sono delle relazioni forti, il Padre, il Figlio e lo Spirito. E si amano tanto da diventare una realtà unica senza confusione di persone. Capite che tipo di amore forte c'è? E se non fate, fatica, e gli apostoli hanno fatto molta fatica, quindi non abbiamo paura di far fatica anche noi. Non sono cose immediate, sarebbero cose banali se fossero cose immediate. No, ci devo mettere la faccia. Devo fare un percorso. Devo crescere. Una pianta per crescere fa fatica. Un animaletto per crescere fa fatica. Un figlio dell'uomo nel senso di umanità, facciamo fatica a crescere, a diventare adulti. Ci sono persone che hanno 90, 100 anni e sono rimaste bambine, ma non nel senso buono ed evangelico del termine. Non hanno vissuto. Sono rimaste infantili nella loro fede. In cui gli basta il momento dell'adorazione. Certo che Dio... Poi chiusa la porta fanno la loro vita. Quelli non crescono. È più difficile fare l'imitatore, il discepolo che cammina dietro le orme del figlio. Perché quello ti... L'adorazione, sì, ti metti lì, dolcezza. Non è che non dobbiamo farlo, ma non basta, non basta. Potrebbe essere anche un'ipocrisia se non c'è l'altra parte. Quella della trasformazione, del diventare come Gesù. E ripeto, diventare come Gesù significa lavare i piedi. Allora sì che diventiamo grandi come Lui. E allora sì che facciamo esperienza di Dio. Ero in carcere, mi siete venuti a visitare. E normalmente chi è in carcere, uno pensa, se... hanno fatto un processo equo, perché se va in carcere è perché ha combinato qualcosa, e dal punto di vista dello Stato è giusto che sia così, cioè che non abbia occasione di rifare qualcosa di negativo, anzi possibilmente bisogna recuperarlo. Possiamo perdere cosa succede nei vari stati, vabbè, insomma. Però per l'amore non c'è categoria, pensateci bene, l'amore non è né un premio e non guarda in faccia le categorie. Se dovesse fare così non è amore, è interesse. L'amore non vede più chi è buono e chi è cattivo. Gesù lo dice in maniera un po' velata, ma è abbastanza chiara, no? Il Padre mio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, cioè non fa differenza. E questa pioggia è il suo amore, ama indistintamente. Non c'è più uomo, non c'è più donna, dice Paolo, non c'è più credente e non c'è più ateo o bestemmiatore. Tutti siamo amati da Dio. E dove lo vediamo? In Gesù. Altrimenti il nostro Dio Padre assomiglia di più a Giove. E abbiamo ancora dentro questa paura del giudizio di Dio, no? Con grande... state un po' anche i preti a metterlo in testa, un certo modo di fare catechesi, no? Guarda che Dio ti guarda, ti spia, se hai tirato un porcone e muori fra 10 minuti vai all'inferno. Ma allora poi diciamo che Dio è buono, ma è possibile che a frutto di un fatto magari occasionale, certo non è bello tirare il porcone, magari l'hai fatto anche senza volerlo perché ti sei schiacciato un dito, Dio ti manda per l'eternità. Provate a immaginarlo, non riusciamo a immaginarci come lunga l'eternità, perché non ha fine, nella dannazione. Ma che Dio buono è! Allora c'ho paura che mi mandi i fulmini, che mi mandi le malattie, ma ho pregato perché guarisca. Ma che Dio ha in mente? Quello è Giove. Spesso e volentieri siamo più pagani di quanto immaginiamo. Non dobbiamo dimenticarci che ci chiamiamo cristiani, quindi Cristo, siamo cristocentrici. Filippo, chi vede me vede il Padre. Come faccio ad arrivare al Padre? Attraverso Cristo, diventando come Lui, attraverso la sua umanità arrivo alla sua divinità. Noi Cristo lo chiamiamo fratello, ed è pienamente fratello, e quindi possiamo anche noi fare le opere che fa il Figlio. Anzi, io vado al Padre perché voi possiate compiere azioni maggiori. Ma il Signore ha risuscitato i morti, ha guarito i lebbrosi. Però spesso noi siamo catturati dalla carta che avvolge questi gesti, la straordinarietà, e non arriviamo al senso di quello che Gesù voleva fare. Gesù voleva mostrare non cose che sapeva fare, cose straordinarie, ma che Dio ama chi ha bisogno, chi è nella malattia, chi è nella solitudine, chi è nel peccato, chi è ai margini della società, chi è considerato anche dall'istituzione religiosa non capace di salvezza. Quante volte anche noi facciamo queste categorie: ah, quello lì non va in chiesa, miscredente, brutta gente. Ma chi te lo dice? Guardali con gli occhi di Cristo. Gesù, quando guariva i ciechi, diceva: state attenti di non essere ciechi. Ah no, ma noi ci vediamo bene. Sì, con gli occhi del corpo, cioè vedi, ma il tuo giudizio com'è? C'è una cecità che è molto peggiore di quella del corpo, Guardate di non ingannarvi, perché ci vedete bene con la vista del corpo, se poi non sapete vedere la realtà come la vede Dio. E Dio non vede solo la superficie, va nella profondità, anzi conosce le persone meglio di quanto le persone conoscano addirittura se stesse. Sant'Agostino nella sua conversione lo dice spesso: tu sei più intimo a me di quanto io non lo sia a me stesso. E allora quando dice vado al Padre a prepararvi un posto, non è che sta pensando al cielo, eh? Allora pensavano che la terra fosse piatta, e quindi c'era la terra piatta, sopra c'era il cielo e sotto c'era gli inferi. Quindi Dio stava in cielo, l'uomo stava sulla terra e sotto stavano le potenze del male. Oggi la cosmologia ci dice che non è così. Quindi, però continuiamo a dire cielo e qualche volta ci inganniamo, no? Un pochino ci confondiamo. Gesù proclama una cosa importante che l'aveva già detta alla samaritana. La samaritana aveva detto: ci hanno detto che dobbiamo adorarlo sul monte Garizim, voi lo adorate nel tempio, dove lo dobbiamo adorare? Gesù dice: sì, ma queste cose qui sono cose culturali. D'ora in poi, da quando lo cominciamo a conoscere, non si adorerà più né nel tempio né sul monte Garizim, ma nell'esistenza umana. Abbiamo dentro di noi Dio, quello è il cielo, quello è il paradiso, e quando sto bene sono in paradiso. Siamo noi fautori del paradiso e dell'inferno, siamo noi che scegliamo se star bene o se star male. Il Signore ci dà tutto già, si tratta di utilizzarlo, Mostrarsi il Padre ci basta. Togliamo da parte la curiosità e cominciamo invece a vivere da cristiani, da fratelli di Cristo. Perché faremo cose maggiori? Perché Gesù non ha sanato tutti gli ammalati di questo mondo. Non è stato vicino a tutti, umanamente non avrebbe potuto. Però andando al Padre ci ha mandato lo Spirito, l'ha mandato alla Chiesa, e la Chiesa è corpo di Cristo. Noi celebriamo l'Eucaristia e possiamo farlo perché siamo corpo di Cristo, e alimentandoci attraverso questa rito, celebrazione meglio, a me piace di più la parola celebrazione, di qualcosa che deve avvenire e dobbiamo realizzarlo fuori di qui, diventiamo sempre di più corpo di Cristo. Invece uno viene, la mia messa mi dà fastidio, quello che si soffia il naso, quello che mangia la mentina, quello che atto privato, no, comune unione, qui siamo un corpo. Il bello e il buono e il sano che c'è qui dentro è per tutti, come il brutto, il male e il peccato che c'è qui dentro è di tutti. Capite? Quando uno c'ha un tumore non può dire c'ho il tumore al pancreas ma tutto il resto sta bene, chi se ne frega. No, stai male tutto, sei tutto malato. Quando il corpo è armonico e funziona bene, tutto funziona bene. Capite? Noi dobbiamo realizzare un corpo, e se mangiamo con intelligenza e consapevolezza questo pezzo di pane che diventa presenza di Cristo dentro di noi, non possiamo non entrare nella consapevolezza che devo essere coerente. Mangio il corpo di Cristo perché sono corpo di Cristo, ma dove lo visibilizzo? Pace e bene. Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede con il credo apostolico. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù, vero Dio e vero uomo, ci ha rivelato la sua intima comunione con il Padre. Illuminati dallo Spirito, chiediamo la grazia di crescere nella fede e di essere pietre vive nella sua Santa Chiesa.
Diciamo con cuore gioioso: Gesù, nostra vita, ascoltaci.
Gesù, nostra vita, ascoltaci.
Per la Chiesa proclami sempre con forza a tutti che Gesù non è una via tra le tante, ma è l'unica e sicura che conduce al Padre. Preghiamo.
Gesù, nostra vita, ascoltaci.
Per quanti sono alla ricerca della verità, possano avere la gioia di trovarla pienamente in Cristo e godere la vera libertà che solo Lui può dare al nostro cuore. Preghiamo.
Gesù, nostra vita, ascoltaci.
Per la nostra società, possa recuperare il valore della vita come dono ricevuto gratuitamente e non come un prodotto da scegliere e magari da scartare a proprio piacimento. Preghiamo.
Gesù, nostra vita, ascoltaci.
Oggi è la 27ª giornata Bambini Vittime, promossa dall'associazione METER, in difesa di tutti i bambini da ogni tipo di sfruttamento e violenza. Il Signore ci aiuti con la sua benedizione e infonda in tutti la propensione all'impegno per prevenire ogni azione di male e per proteggere e sostenere i bambini. Preghiamo.
Gesù, nostra vita, ascoltaci.
Per tutti noi, percorrendo la via del bene, impariamo ad amare sempre la verità che ci conduce alla pienezza di vita nell'eternità. Preghiamo.
Gesù,
nostra vita, ascoltaci.
Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della verità. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, della nostra sorella Piera, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, io non sono degno, ma di soltanto una parola di Cristo, corpo e sangue di Cristo.
Canto di comunione numero 434.
La notte mai più
Sono alcuni avvisi. Lunedì 8 alle ore 20:45 presso l'oratorio di Via Dana Castello si terrà l'incontro di preghiera per le persone separate, divorziate o in nuova unione. Mercoledì 10 e venerdì 12 alle ore 20:45 qui in santuario recita del rosario. Venerdì 12 alle ore 16:30 celebreremo la preghiera di consolazione, rosario, messa e adorazione eucaristica per chi è nella sofferenza. A ricordo del giubileo della Madonna della Fontana, molti lo sanno già, hanno già fatto le preghiere per avere l'indulgenza, però sarebbe bello anche avere un ricordo, no? Chi lo desidera lo può trovare nel negozietto dei souvenir. Abbiamo fatto fare appositamente o una formella o una calamita da mettere sul frigorifero. So che alcuni amano, no, quando vanno in un posto, e beh, anche questo è un ricordo bello del nostro territorio, o sulla data di quando è stata incoronata la Madonna a Regina del Casalasco, patrona di Casalmaggiore e Regina del Casalasco. Beh, insomma, chi lo desidera la può trovare lì. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e perché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Concludiamo con il canto della Regina Celi.
Regina Celi, letare, alleluia, qui acque meruisti portare.